Hai presente quella meravigliosa invenzione chiamata dialogo aperto? Beh, con un adolescente sembra più un'opzione VIP a cui non hai accesso. Un po' come cercare di mangiare un tavolo per due al ristorante più in voga del momento senza prenotazione. E non parliamo di quando ti metti a tavola e cerchi di fare una conversazione che non includa monosillabi. Ti guardano come se avessi chiesto loro di risolvere un'equazione differenziale. Ma la scala valoriale che ti consente di capire se sei sulla strada giusta o meno è data dalla mutazione transgenica del monosillabo in bisillabo o addirittura trisillabo. Se poi arrivi al quadrisillabo, hai vinto una batteria di pentole mountain bike con cambio Shimano. Ma tu sei una mamma e sai che puoi fare di meglio. Devi fare di meglio. E allora cerchi un argomento che possa interessarlo. Poi, quando finalmente riesci a trovarlo, pensi di aver fatto questo immane sforzo creativo, scopri che il fallimento è dietro l'angolo, perché ti devi aggiornare. E non solo sui temi, ma anche nel linguaggio. Perché tu, mamma, parli una lingua, l'italiano, per loro incomprensibile. E scopri che loro ogni tanto ci provano a parlare con te per dindirindina, trommogugno, un bisillabo. Sei tu che non li capisci. Non solo. Nel loro linguaggio sono comprese pillole di filosofia che farebbero impallidire Socrate. Dentro un scialla, ormai vetusto peraltro, roba per nati nel 2009, non c'è solo un non ti preoccupare, ma va tutto bene, non allarmarti per cose futili, non c'è alcun motivo per il quale essere in ansia. C'è un'intera filosofia di vita alla quale non hai accesso per colpa delle tue barriere linguistiche. Ma c'è speranza. No, non devi vestirti da trapper e non devi neanche andare a scuola di lingue e filosofie contemporanee da Madame, la cantante, non l'assistente di Maria Antonietta, regina di Francia. Devi fingerti morta. E quando ti chiederà come stai, rispondi col trisillabo, sciallabro, tutto il resto è appunto filosofia.
Ciao, siamo Giada Pari
e Giuliana Carosi, due mamme, due professioniste,
ma soprattutto due esseri umani che hanno semplicemente compreso
che c'è una vita oltre la mamma.
Giuliana Carosi è talmente entrata nella parte che proprio, non lo so se avete avuto modo di vedere dal video, ma continuava proprio ad incarnare questo monologo che
assolutamente
è uno stile, certo, di vita ormai.
È chiaro, è un'esperienza di vita vissuta che sto vivendo tuttora, che vivrò ancora non so per quanto tempo. Passiamo dai bambini piccoli che usano i bisillabi, povere creature, perché giustamente imparano a parlare, agli adolescenti che, insomma, quando arrivano al monosillabo e proprio provano ad aprire la bocca, già festeggi perché dici: oddio, wow, ho visto che ci sono, esisto, che bello.
Guarda, per me tu sei un trailer a cielo aperto in questo, no? Perché io vedo te, vedo la tua esperienza e so quello che mi aspetterà, quello che succederà domani. Anche perché io ho un figlio settenne che promette molto bene in quanto a bisillabi. Quindi, insomma, posso avere un futuro anche io in questo mondo, credo.
Allora, trailer a cielo aperto ancora non me l'aveva detto nessuno, però è molto bello. E quindi me lo rubo. Senti, poi tra l'altro che bella voce fluida, cristallina, dopo aver sbraitato ieri per non so quanto tempo, appunto, appresso ai monosillabi di mio figlio. Quindi, insomma, chiedo scusa, però purtroppo questo vi tocca, questo abbiamo.
No,
tra
noi ci
Giada,
piace,
ecco,
questa imperfezione, la vogliamo. È anche questo il nostro stile di vita, fondamentalmente. Cioè, essere qui ogni mercoledì per noi è veramente un'impresa, però stiamo lottando con tutte le nostre forze per esserci sempre e cercare, insomma, di fare del nostro meglio. Poi grazie anche ai vostri contributi è sempre molto più facile.
Anche un po' terapeutico, Giada, se posso dirlo. Proprio l'altra volta noi parlavamo, no, di ragazzi che non parlano, allora c'erano i consigli dell'esperto che diceva: però provate magari, no, a parlare in macchina, proprio quando, appunto, madri che fanno le tassiste, quindi impiegano, secondo lo studio fatto da, mi pare, l'università di Harvard, tantissimo tempo in macchina, fanno 2000 chilometri al minuto, non lo so. Sì, facile, provate a parlare col mio figlio adolescente in macchina, e che il premio poi ve lo do io, insomma, ecco, è diventata praticamente un'impresa, anche perché poi spesso quando parla io non lo capisco.
Qui apriamo poi un mondo di cui avremo modo anche di approfondire nel corso di questa puntata, perché le incomprensioni sono dietro l'angolo, cambia d'altronde il codice linguistico e quindi o ci adattiamo o ciaone. Ma in realtà il problema, secondo me, è trasversale, non colpisce solamente le mamme di adolescenti, ma chi più chi meno, poi, anzi, siamo qui anche per questo, quindi confrontiamoci. Io nel mio piccolo ho già delle difficoltà con mio figlio di 7 anni che vado a prendere a scuola, e quindi la prima domanda in automatico che ti viene qual è?
cioè, come è andata oggi? E lui che ti risponde.
Oppure, cosa hai mangiato di buono, amore? Sai quelle cose?
Ma posso dire, ma anche chi se ne frega?
Esatto! Esatto, non ce ne frega niente, siamo noi le prime che ce ne sbattiamo. A me non interessa che cosa hai mangiato a scuola. Io vorrei chiederti in realtà, sei stato bene senza la mamma, amore mio? Ti sono mancata tremendamente.
Ma tu non glielo dici, perché poi sei la io so la risposta, per cui non ci provo, perché poi cioè lui o muggisce, quindi ti fa quegli strani versi, no? Quindi o fa tutte queste cose, queste amenità, e o se no poi mi dà delle risposte che preferisco non sentire, quindi io queste domande non gliele faccio.
Brava, ecco. Brava, perché tu sei intelligente. Il problema è che io cerco anche di applicare poi il consiglio dell'esperto, no? L'esperto che cosa dice? Non fate, mamme, queste domande inutili ai vostri figli, perché una volta che chiudono il cancello vogliono dimenticare di essere stati a scuola o dove erano, e quindi vero, coinvolgeteli in altro modo, no? Mettetevi voi in prima persona e raccontate voi la fantastica giornata che avete trascorso a casa davanti al computer 12 ore mentre lui non c'era. Anche lì io ci provo, ma forse mi mancano un po' di doti attoriali, ecco, la Silvio D'Amico che non ho fatto all'epoca, credo.
Perché sì, che poi posso dirti, ma quando eravamo piccole noi, adesso lo so, è da boomer, perché adesso tutti che quando ero piccolo io, a me sembra ieri quando mia madre diceva quando ero piccola io dicevo ma che stai a dire, e adesso invece lo dico io, però è vero, io adesso non so tua madre o tuo padre, cioè, ma mia madre non è che ciao amore come è andata oggi, che bello vederti, ma proprio per niente, cioè, metti l'acqua sul gas, apparecchia, perché ho sì e no un'ora per farti da mangiare, far da mangiare a te e tuo fratello, poi devo prendere, sbaraccare baracca e burattini, perché alle due devo essere in ufficio. Non so tua madre, però, guarda, cioè, come
io sono
questo,
cresciuta,
questo era il dialogo. Io scattavo sull'attenti, ok, e marciavo.
E io sono cresciuta con una crisi esistenziale in corpo, proprio,
ecco,
in
capisco tante cose.
Come si può dire, intima, no? Nel senso che io passavo da mio padre che mi chiedeva come è andata a scuola a mia madre, che l'unica domanda che mi ha sempre fatto nella sua vita e continua a farmi tuttora è: Giada, sei felice?
No,
però non me lo puoi chiedere così,
no,
brutalmente.
Ma che carina, per... Oh mamma, che c'ha il pane, non c'è denti, ammazza Giada, ma no, così no, ma io me ne vado.
E poi sono quelle cose che reiteri, no, con i tuoi figli, perché dici, ma basta farmi queste domande, sei felice? È una domanda impegnativa. Poi torna a casa tuo figlio e gli chiedi, sei felice amore?
No, devo procurarmi un cartonato per quando Giada Pari dice queste cose e io voglio andare in sciopero. No, dai, una madre che ti dice sei felice è carina, certo,
sì,
è la risposta.
È la risposta che è impegnativa, cioè ti apre mille parentesi, poi insomma devi essere sempre molto risoluta, no? Fin da piccola, per capire se effettivamente sei felice. Ma qui apriremo, secondo me, delle parentesi un po' troppo impegnative. In questo contesto
c'è anche da dire che io ero un adolescente un po' sui generis, perché io parlavo un sacco, io non mugugnavo, io non avevo la sindrome del monosillabo, del bisillabo, cioè a me dovevi proprio mettere un cerotto in bocca, non so come dirti, cioè mi dovevi legare, mi dovevi abbattere, perché io parlavo tantissimo. Il problema è che quelli che mugugnavano erano i miei, capito? Perché poverini, ma lavoravano talmente tanto che già nella loro testa stavano pensando a come incastrare le 20.000 cose mie e di mio fratello. E quindi io che attaccavo il pippone, ma lo sai che oggi abbiamo fatto grammatica, abbiamo fatto matematica, storia, geografia, lettere, pipi, poverino, apparecchia. Cioè, questa era poi la cosa. Quindi,
quindi
forse
per me
non
sei nel
testo.
Pieno del contrappasso, tu, Giuliana, in questo momento,
sì,
della tua vita.
Sono nel pieno di tante cose, sì, anche del contrappasso, sicuramente, sì, Giada, assolutamente.
Però,
sì.
Però ecco, quello che io mi chiedo è... un figlio adolescente si trasforma, sì, in bisillabo, o tendenzialmente è sempre stato bisillabo o piuttosto taciturno e quindi accento a questa componente caratteristica già sua?
No, mio fillabo, e c'è una risposta, mio figlio... No, mio figlio era abbastanza chiacchierone, usciva da scuola alle elementari, forse anche un po' in prima media. Mamma, ma lo sai che cosa è successo oggi? Avevo gli occhi a cuore, perché non mi pareva vero. E poi c'è stata un po' questa, come dire, questa trasformazione in atto in mostro, tipo, no, tipo Polifemo, no, con un occhio solo, un monosillabo tutt'uno, no, e quindi un orecchio, quindi niente, adesso siamo alle prese con questa appunto mutazione transgenica della quale parlavo nel monologo, però vabbè, me lo aspettavo perché si sa, no, insomma, come un po' il vaffa che prima o poi arriva, cioè lui non ha mai avuto il coraggio di dirmelo, però so che nella sua mente di vaffa me ne ha detti già tantissimi.
E in questi casi poi la mia domanda è sempre quella: la pazienza delle mamme è veramente infinita o arriva un punto in cui anche per una mamma è troppo?
No, e arriva subito, per una mamma è troppo, per me arriva veramente in un nanosecondo, no, non lo so, però
di fronte a, diciamo, problematiche, no, di questo tipo, al fatto che magari parli poco, abbia poca voglia di comunicare, di raccontare, cioè quanto si riesce ad accettare questa cosa o quanto ci imponiamo di cambiarla?
Io mi impongo di cambiarla, non l'accetto perché non ci riesco, anche perché poi vedo che lui ovviamente con i suoi compagni, con un linguaggio tutto loro, comunque giustamente parla, comunica, e quindi io mi avveleno perché dico: perché con loro sì e tu no, fino all'altro ieri no, mi raccontavi la qualunque cosa, adesso invece proprio non ne vuoi sapere, quindi il mio ego ne risente, cioè proprio questione di ego pura. E quindi io non ci sto, e quindi faccio il classico errore, no? Perché poi gli esperti lo dicono, faccio il classico errore: vabbè, se non ti metterei a ridere, non mi rinnegare, insomma, come amica.
Aiuto, ho paura.
Brava, fai bene, provo a parlare come lui. Il problema è che io non ne capisco una mazza delle loro, cioè io non ho idea, quindi potrei dire anche delle cose allucinanti. Cioè io una volta ho detto appunto scialla, che ormai non si usa più perché effettivamente da boomer scialla, cioè mi ha guardato proprio con disprezzo.
Certo, perché era decontestualizzata quella parola lì.
Ma che stai a... cioè perché? Cioè fai finta di essere una tredicenne quando hai 850.000 miliardi di anni luce più di me, ma non capisci che sei ridicola? Cioè nel suo sguardo c'era tutta questa, capito, questa cosa qua, me ne sono accorta e quindi mi sono ritirata di buon ordine, con perdite e
allora questo e, però secondo me nulla. È una cosa che capita a tante di noi, quello di almeno cercare, io lo vedo anche con mio nipote, che è preadolescenza, ma una preadolescenza impegnativa, diciamo, in alcuni momenti, e quindi ci sono delle volte in cui cerco di entrare in comunicazione utilizzando un linguaggio diverso. Lui quando parla con la nonna dice: nonna, come sei antica quando parli, perché magari usa un linguaggio, no, tendenzialmente decente, buono, un buon linguaggio, però parole che magari veramente risultano per loro quasi sconosciute, no? E quindi è antica la nonna. Ma sono antica anche io, per lui, no?
Tanta stima, però antica è elegantissimo. Antica, cioè, mio figlio mi dice: ma sei vecchia, sei decrepita, ma come parli? Ma sei un... cioè, quello quando dicevamo sei un Matusa, no? Che adesso ovviamente non lo penso che non sappiano neanche esatto. Però antica ha una sua eleganza, quindi devo dire...
Comunque questa cosa esiste da che mondo è mondo, no? Questa discrepanza nel linguaggio, tanto c'era anche quando eravamo noi quindicenni, tredicenni, eccetera. Io ricordo che mia mamma mi chiedeva se avessi un filarino, cioè questa cosa mi fa venire i brividi tuttora se ci ripenso, no? Cioè proprio sì, ti viene il fastidio che anche se ce l'avessi mai te lo direi, cioè se mi parli in quel modo lì. E queste dinamiche si... ripropongono con altre parole, ma si ripropongono. Quindi, Giuliana, sei pronta?
Dai.
Allora, sto per fare un test. Test.
Ho giornata adatta, vai.
Amiche, questo test lo trovate anche sulla nostra pagina Instagram, Mamme in Fuga, quindi fate un salto, fate anche voi il test e diteci soprattutto il risultato, perché è lì che vi vogliamo, è nella condivisione del dolore, no, che ci si ritrova. Quindi... Giuliana, partiamo con la domanda numero uno. Se tuo figlio ti dice: ma sei una noob, tu pensi: ma sono proprio figa, sono snob, sono incapace, non so.
La uno sempre per la questione dell'ego, però. Quindi...
Sei molto figa, bene. In realtà vorrebbe dire sei un incapace. Non sei proprio adatta, non sei adatta a fare, sei incapace. quindi io mi auguro tuo figlio non te lo dica mai, in caso però sappilo, ecco, ti sta dicendo questo. Poi abbiamo il se tuo figlio ti dice ma non snicciare, tu pensi che non devi intrometterti, che non devi rompere le scatole, che non devi fare la spia, oppure l'opzione solita, non so. Ma non snicciare.
Mi viene in mente altro, però dico la tre.
La tre, vedi.
Veramente?
Conta uno perché non fare la spia, ok? Non ti intromettere. Okay. Se tuo figlio ti dice, ma non cappare, tu pensi, non rompere, non usare la cappa quando cucini, tanto fa schifo uguale quello che fai, non dire bugie, non so.
Uno.
Non rompere? No. Non dire bugie. Non cappare, scritto cappare proprio così in italiano, o anche che pare, proprio riprendendo questo anglicismo da qualche parte. Quindi è non mentire e non dire bugie. Siamo a uno, Giuliana? Se tuo figlio ti dice, ma non flexare per il tuo drip.
Non!
Flexare per il tuo drip.
Ma che?
Tu pensi, non ostentare il tuo nuovo vestito, mamma. Mamma, stai andando troppo in palestra per il tuo fisico. Mamma, il tuo smartphone è troppo vecchio per fare foto decenti. Non so.
Non flexare per il tuo drip. Ma
esatto.
Ho pensato al tennis, ma ovviamente non c'è in queste opzioni. Boh, la tre, anche in
la tre, la tre. No. Non ostentare il tuo nuovo vestito, mamma. Il tuo nuovo look, il tuo nuovo stile.
Come
non ostentarlo. Non flexare per il tuo drip.
Non flexare?
Per il tuo drip. Sì, flexare ormai. Flexare è diventato. Sì, l'abbiamo già fatto, Giuliana, al post.
No, sul mio profilo personale. No, sul mio, no, figurati.
Poi abbiamo l'ultima domanda. Se tuo figlio, quando gli dici di riordinare la stanza, ti risponde: ok, lo faccio al fly, tu pensi, mi sta perculando. Col cavolo che lo faccio, certo lo faccio subito, non so.
La uno.
No, in realtà è certo, lo faccio subito, lo faccio al fly, lo faccio al volo, capisci lo slang dove sta?
Sì, questa era un po', sì, insomma, me la sono cercata.
Va bene, quindi il tuo punteggio, ragazza, è Houston, we got a problem, devi ascoltare la quarta puntata di Mamma in Fuga, quindi visto che la stiamo facendo insieme, ecco.
L'ascolto anche mentre la faccio, mi sembra un'ottima idea. Un'ottima idea adesso, sì.
Mamme, come avete capito, qui non c'è fine al peggio, però io sento che da parte vostra potremmo avere un grande supporto anche sui nostri social, quindi raggiungeteci anche lì se volete su Instagram Mamma in Fuga o su Telegram sempre Mamma in Fuga.
Che poi stavo pensando una cosa, cioè il linguaggio dei nostri adolescenti, cioè, basta prendere un verbo inglese e metterci are.
Esatto, no? Sì. È un po' il milanese imbruttito, secondo me, che è un po' uscito fuori da Milano, in effetti.
Probabile, cioè, perché insomma alla fine non è difficilissimo. Cioè, basta che impari un po' quei 3-4 verbi che loro ascoltano, che non sono di più nei giochi, no? Tipo Fortnite, per esempio, hai un figlio di maschio di 13 anni, quindi gioca a Fortnite, queste robine qua, ci metti un'area, è risolto, no? Un po' di inglese, un po' di cose, quindi probabilmente, anche se poi già da... questi nuovi linguaggi non sempre sono così, come possiamo dire, a volte nascondono anche alcune insidie.
Esatto,
no?
Esattamente, perché chiaramente ci divertiamo e lo facciamo anche con questo scopo, però con un occhio sempre poi a quello che sta succedendo nella vita dei nostri figli, no? Perché è vero non comprendere fino in fondo un linguaggio che è slang, che è nuovo, però ci sono alcune dinamiche che in realtà andrebbero comprese per capire se ci possono essere, diciamo, problematiche, per esempio riguardanti il sexting.
Questa parola, insomma, possiamo, anche per chi non la conosce, insomma, facilmente intuibile, che però permettimi un inciso, già da oggi i nostri ragazzi parlano così perché sono un po' nativi digitali, la maggior parte di loro è nativa digitale, loro si relazionano mentre fanno i videogiochi con le cuffie e quant'altro, loro comunicano tramite telefono, tramite social, quindi è anche ovvio, no, che ci sia un tipo di comunicazione, un tipo di comunicazione differente. Anche la loro, come dire, sfera più intima, la sessualità, spesso viene, tra virgolette, come dire, condivisa, passami questo termine, su queste piattaforme. Quindi da un lato sicuramente una modalità, tra virgolette, comprensibile, dall'altro però anche tanto 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 rischiosa, perché soprattutto quando sono dei ragazzini, fermo restando che sono delle cose che sarebbero anche, come dire, vietate ai minori di 18 anni, dopodiché quando sono ragazzini loro non capiscono la portata di quello che fanno, non capiscono poi
le conseguenze,
come dire,
anche
le conseguenze
a lungo termine che possono avere,
che vanno ben oltre, al di là di quello che si può o non si può fare, ci sono delle conseguenze ben più pesanti di tua mamma che ti dice
certo,
no, questo no, quest'altro no.
Certo, siccome come mi piace ricordare spesso, non siamo qui ad asciugare gli scogli con lo Scottex, allora anche oggi con noi abbiamo voluto un'esperta che ci raccontasse, che ci desse il suo punto di vista appunto più specifico sull'argomento, e quindi con noi oggi c'è Sofia Abad, che è una sociolinguista, autrice del podcast Talk With Me, e quindi ci apre uno scenario molto importante. Sentiamo. Lo sapevi che il consiglio in pillole dell'esperta?
Parliamo di sexting. Si tratta dello scambio di messaggi, immagini o video di natura sessuale attraverso dispositivi digitali come smartphone. Questo comportamento è particolarmente frequente tra gli adolescenti di oggi, in quanto rappresenta per loro una forma di esplorazione della propria identità e sessualità, ma anche un modo per connettersi con i coetanei. Il sexting può sembrare un fenomeno innocuo o persino parte della normale comunicazione tra ragazzi, ma porta con sé diversi rischi. Il primo riguarda la mancanza di consapevolezza. Infatti i giovani spesso non comprendono appieno le conseguenze che la condivisione di contenuti intimi potrebbe avere. Purtroppo nelle nostre società si fa ancora fatica a trattare temi del genere in famiglia soprattutto, e una volta inviato un messaggio, una foto, possono realmente facilmente finire fuori controllo, diventando virali o addirittura utilizzati per riscattare o danneggiare la reputazione di chi l'ha condiviso. E questo è particolarmente pericoloso nel contesto del revenge porn, ovvero della condivisione non consensuale di contenuti intimi.
Ecco, un'altra cosa che mi chiedo, no, ascoltando queste parole, qual è il tempo per comunicare e per parlare di certe cose con i propri figli? Perché tutto viene tutto è precoce, no? E in quest'ultima nelle ultime generazioni funziona così, che tutto succede sempre molto prima del tempo a cui magari eravamo abituati a pensare. E quindi come ci si pone? Cioè si cerca di anticipare quel momento, o si interviene quando quel momento magari un po' si è intuito che è lì?
Nel mio caso intervieni quando capisci che è il momento giusto, perché lo capisci quando è il momento giusto, non c'è niente da fare. Nel caso di mio figlio se ne è occupato il padre, per fortuna, quindi bene, ok, che bello. Però arriva un momento in cui lo vedi, poi magari maschi un pochino più in là rispetto alle ragazzine, soprattutto oggi, che anche a 10 anni sono molto molto molto, forse in alcuni casi anche troppo troppo emancipate. Però ecco, forse per come la vedo io, meglio anticipare magari con le parole giuste, per evitare che poi le risposte le cerchino altrove, le cerchino su Google, che è uno strumento sicuramente sicuramente utile. A me non piace demonizzare le nuove tecnologie, purché si sappia come utilizzarle. Non sempre a 10, 11, 12, 13 anni, come dire, lo sai fare, capisci quello, insomma, capisci una fonte attendibile da una fonte non attendibile,
certo,
una notizia
certo,
potenzialmente vera da una fake news. Quindi nei limiti del possibile, secondo me, è meglio anticipare, trovando le parole giuste, cercando di capire se è arrivato il momento giusto. Però in base alla mia esperienza sono segnali che ti arrivano, purché tu sia pronto a recepirli.
Ecco, e anche forse pronto a cercare di scovarli, no, da qualche parte, questi segnali, senza essere per forza di cose un genitore, una madre, un padre spione, no? Senza snicciare tuo figlio, ma senti come
vedo
te lo ripropongo.
Vedo che stai facendo passi avanti.
però ci sono dei segnali concreti, e quindi sempre, sì, con Sofia Abad approfondiamo.
Questo comportamento non riguarda solo l'invio di messaggi intimi, ma implica un linguaggio specifico. La comunicazione nel sexting utilizza una serie di abbreviazioni e acronimi che vengono proprio dalla lingua inglese, combinati a numeri. Quindi se io vi dico CU46, quindi voi leggete questo acronimo CU46, mai vi verrebbe in mente che si tratti appunto di sexting. Invece racchiude il contesto, il significato di see you for sex, quindi ci vediamo per fare sesso. E quindi tutti questi acronimi rappresentano un linguaggio altamente codificato, un dialogo tra due giovani altamente codificato che nessuno mai potrebbe comprendere. Queste abbreviazioni rendono il contenuto ancora più intimo, ancora più privato, ma possono anche mascherare potenziali rischi legati alla privacy e soprattutto alla sicurezza. Quindi è cruciale per i genitori riconoscere l'importanza di educare su questi aspetti del linguaggio giovanile e comprendere il modo in cui i ragazzi comunicano non solo facilita un dialogo aperto, ma aiuta anche a decifrare eventuali segnali di allerta nel loro comportamento online. Quindi, secondo me, solo attraverso una conoscenza più approfondita del linguaggio e delle dinamiche del sexting che veramente possiamo iniziare a costruire una comunicazione più efficace e significativa con i nostri figli.
Ma secondo me noi mamme cresciute con la settimana enigmistica e con i rebus potremmo essere forse un po', come dire, avvantaggiate, perché sembrano un po' CU4
e le mamme
6,
cresciute
6.
Con Cioè invece dove le mettiamo, no? Perché
non c'era nel Cioè la settimana enigmistica, il rebus,
c'erano i test,
no, non
c'era, c'erano,
non
i test,
mi ricordo,
no,
lo certo. So anche perché ti dico questa cosa, ma io scrivevo per Cioè, per cui, come dire,
cioè tu
sono la mamma meno adatta a rispondere a questa.
Hai acculturato insomma una valanga di adolescenti. Scrivevi
facevo
test,
le interviste,
capito?
E scrivevo i test, quindi come dire, insomma, no, tanto per capire l'attendibilità di queste cose. Comunque, tornando su un argomento che è molto 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 serio, sicuramente quello che dice la nostra ospite è vero, certo, poi però una volta che tu hai decifrato tutte queste cose qui, poi che fai? Cioè tu mamma quindi dici, e adesso è rischioso, c'è un potenziale rischio, cioè come faccio a capirlo? E se anche c'è un rischio, che devo fare?
Che devo fare? Allora ci lasciamo sempre consigliare da quello che ci dice Sofia Bada, perché in realtà ci sono delle associazioni poi che si occupano anche di questo e che ci aiutano a identificare e a educare anche i nostri figli alle emozioni, ok? E quindi anche a gestire meglio tutta la sfera emotiva, da quella più intima a quella più magari materiale, no? Dall'amore al fisica, esatto. Quindi sentiamo che cosa ci dice, così chiudiamo questo quadro molto interessante.
È fondamentale che i genitori mantengano un dialogo aperto e non giudicante con i propri figli. Monitorare le attività digitali dei ragazzi è importantissimo, ma è altrettanto essenziale farlo nel rispetto della loro privacy. Questo ci tengo a precisarlo, perché piuttosto che adottare un approccio punitivo o iperprotettivo, instaurare un clima di fiducia è la chiave e il perno centrale. Parlare con i propri figli dei rischi legati alla condivisione di immagini o messaggi intimi, spiegando anche in modo chiaro, in modo diretto, utilizzando veramente le giuste parole, quali potrebbero essere le conseguenze a lungo termine sulla loro reputazione e sulla loro vita sociale. E nel caso in cui emergano chiari segnali di sexting o vi siano rischi per la privacy, è soprattutto fondamentale intervenire tempestivamente, ma con sensibilità sempre. Il dialogo deve far capire al ragazzo o alla ragazza che si tratta di una protezione e mai di una punizione. Infatti rassicurare i figli sul fatto che possono chiedere aiuto ai propri genitori senza paura di essere giudicati, secondo me può fare una grande differenza nel modo in cui affrontano queste tematiche, queste situazioni. E quindi il mio invito è a chi ci ascolta che, se siete vittime di revenge porn o di sexting e conoscete qualcuno o magari qualcuno che lo è, potete chiamare direttamente al 091 89 31 071.
Bene.
Ecco, ringraziamo la nostra ospite Sofia Abad per questo, insomma. contributo veramente molto molto interessante, molto utile.
Io sto già cominciando con la comunicazione con mio figlio, mamma, ma se ti dico questa cosa qui ti arrabbi? Non lo so, amore mio, dimmela, poi te lo faccio sapere. Quindi in
Però vedi
realtà,
come si attrezzano, eh.
capisci come partiamo, no? Partiamo già dal dopo. Quindi, no, amore mio, no, no, non mi arrabbio, tu me lo devi dire, e poi eventualmente, se mi arrabbio, vediamo come risolvere la situazione.
Ti tiro una ciabatta, certo.
Esatto. Noi ogni settimana accogliamo, come lo sapete, nel confessionale senza scopo di cura, i vostri momenti di sfogo, le vostre condivisioni, quello che volete appunto condividere e mettere in rete insieme a noi con l'intento di farci forza in qualche modo, no?
E c'è un vocale, posso dire, bellissimo, mi è piaciuto veramente, veramente tanto. Poi adoro i vocali, quindi ragazze, vi prego, mandatene sempre di più sui nostri canali, su Instagram, mamme underscore in underscore fuga, e anche sul nostro canale Telegram, mamme in fuga, appunto.
Filippo, mamma suona.
Mamma suona.
Sentiamo la mamma Antonella.
Lasciatemi solo 2 minuti. Ho scritto 2 righe ed ho bisogno dello sfogatoio di mamme in fuga. Classe
Siamo qua.
72. Ad oggi mamma di una ragazza sedicenne e con un'educazione alle spalle dove lo sguardo di mio padre bastava bilanciare l'emozione e bloccava ogni ribellione interiore. Parlare di comunicazione da genitore di una figlia adolescente mi rimane difficilissimo. Ho a che fare con una creatura di un altro mondo. Banale dire che sono stata 2 anni, 730 giorni della mia vita a cambiarle il pannolino, provando la certezza di un amore infinito, per poi ribaltarmi e ritrovarmi in una tempesta boreale di una potenza imbarazzante. E parlandomi poi allo specchio, nei secondi che me lo permettono, ho dei seri dubbi su chi sono, chi è lei e soprattutto, ma ho creato io tutto questo? La faccio breve. Il rapporto con mia figlia adolescente dipende in gran parte dal suo umore, dal suo stato d'animo. Ad esempio, la mattina io mi alzo e prego che sia di buon umore. Ma tutto questo ovviamente dipende da tante variabili: la colazione, le materie che dovrà sostenere a scuola, la merenda, il trucco, sono bella, sono brutta, quanti brufoli da spremere, il caldo, il freddo, i dolori sostenibili. Sostenibili e se si farà in tempo ad arrivare a scuola. In questo tempo, però, apparentemente infinito, si canta, si parla, ci si insulta all'occorrenza e nulla è scontato e tutto è necessario. Il telefonino, poi, è un allungatoio, è un terzo arto. TikToker detta le regole ed io non sempre riesco ad adeguarmi. Però io ho adottato la tecnica del ci sarò per sempre, continuando a spargere semi e ad innaffiare, quando mi è concesso ovviamente, e in attesa che tutto questo si trasformi in una pianta bellissima ed io possa poi riposare in pace.
Amen.
Amen. Grazie mille, ma mi in fuga di esserci. Mi sento molto meglio. Un
Oh,
abbraccio. Ciao.
grazie.
Ma grazie a te, ma che bel messaggio. Però posso dire, mi sembra tutto assolutamente normale, a 16
Catalogo,
anni
da
e anche a
catalogo.
48, perché insomma, chi vive con me ha assolutamente lo stesso problema. Come si sveglia oggi il trucco, capelli, le cose? Quindi, come dire, 16 anni, 48, 35, 96, secondo me, nel mio caso,
Però
il problema sarà
il
sempre lo
bello di
stesso.
quell'età, secondo me, il bello e il brutto allo stesso tempo, è che veramente hanno lo stesso peso sul piatto della bilancia il fatto di, non so, avere preso il caffè con un goccio di latte in più, avere un brufolo in faccia o aver preso 4 a scuola. Cioè, non c'è una scala di priorità. Cioè, la giornata può veramente prendere una brutta piega. A prescindere da che cosa sia successo, no?
Ma anche nel
Tutto.
mio caso, guarda, ho tutte queste differenze. Il 4 a scuola magari non lo prendo perché a scuola non ci vado solo per quello, ma per il resto posso dirti che boh, forse dovrei farmi vedere
Ma
da uno bravo.
siamo qui
Va
anche per
bene,
questo, Giuliana
sì,
Carosi.
esatto, dovrei mandare un vocale a mamma in fuga. Ecco, la prossima volta mando un vocale io a mamma in
Brava.
fuga, va bene? Vabbè, con questa pill, con questa chicca, con questa amenità. Vi vogliamo salutare, mamme, vi
Molto
vogliamo
bene.
ringraziare per essere state con noi anche oggi, nonostante tutto, nonostante la sottoscritta Giuliana Carosi. Invece, grazie a Giada Pari, la parte
Grazie.
seria della coppia di
Ma magari,
fatto.
ma magari. E invece siamo qui con tutte le nostre imperfezioni. Speriamo di esserci anche mercoledì prossimo.
Ma sì,
È d'obbligo buttarla giù così,
ma sì,
ma
ma
ci
sì.
saremo, ragazze. Ci saremo perché abbiamo una missione da portare avanti insieme a tutte voi. Vi aspettiamo.
Grazie, a mercoledì prossimo. Ciao.